Quella notte mi trovavo a Pescara per lavoro. L'ho saputo la mattina perché erano le 2 di notte. Io stavo in albergo, stavo dormendo, sono arrivato la mattina. Perché ho visto tutta la notte che mi chiamavano, perché avevo il cellulare spento. Ma vabbè, ma facciamo una cosa... Cioè, o uno o l'altro. Ma sa che loro non te mordono. Ma è una prova? È proprio una cosa in contemporanea. E io sono arrivato quando è arrivato il treno. Cioè, non è... Mi dispiace. E sono arrivato anche con l'alta velocità, peraltro, che sono arrivato a Torino dall'altra parte, però, per cui... Vabbè. Gli ho detto, che è successo? Qualcosa a caso? Ho chiamato mia sorella, che mi ha risposto, mi ha detto, guarda, scendi subito perché che io stavo con un altro amico. Mi dissero che la moglie del mio amico aveva fatto un incidente, però non digli niente all'amico tuo, scendete direttamente perché questa si è fatta male male, non sta tanto bene. E io, cioè, io ho confortato il ragazzo, l'amico mio, tutto il viaggio. E invece poi alla fine arrivai giù a Napoli e mi disse, guarda Giovà, fatti forza perché un carabiniere ti ha ammazzato tuo figlio. Poi io ho parlato con i ragazzi, mi dicevano che sono usciti al mio parco, Davide era a casa verso l'1:45, 2:15. Andò dalla mamma e gli disse, mamma vada un attimo alla sala giochi che devo dare dei soldi a perché ho fatto, che ho giocato alla PlayStation, come si chiama, videogiochi, ho fatto un debito con un ragazzo che non avevo i soldi dietro. Vado a portare un attimo questi soldi e ritorno. Il tempo che sono andati a tre sul motorino, sono usciti lì al mio parco, sono stati subito inseguiti da una gazzella che non c'era nessun posto di blocco. L'hanno preso per un latitante a mio figlio. Lui stava in mezzo e dicevano che stavano inseguendo a un latitante. Le radio risulta che loro facevano questo inseguimento a Arturo Equabile, mentre che mio figlio non lo conosceva nemmeno a questo Arturo Equabile, tra parentesi. Questo Arturo Equabile teneva 25 anni, mio figlio 16. Già come età non corrisponde, non erano coetanei. Quindi già la prima cazzata che hanno detto che stava questo Arturo. Il motorino ha fatto il percorso, è stato inseguito da quella gazzella che poi il percorso che ti ho fatto vedere prima, no? Hanno fatto praticamente così, poi dopo sono tornati indietro, stavano facendo la rotonda per andare... Che questo qui si è messo a saltare il guardarail, andare a controsenso speronandoli a tutte e tre i ragazzi. Il ragazzo che guidava si è trovato lì in piedi, la paura, è scappato perché ha visto proprio una scena, cioè essere speronati da una gazzella dei carabinieri, questi ci vogliono ammazzare, hanno pensato. Ha detto, zio, io mi sono trovato lì in piedi e sono scappato come un fulmine, ho visto Davide a terra e sono scappato, mentre che l'altro ragazzo che stava a terra ha manettato dopo che hanno sparato a Davide. Ha detto, zio, lui è sceso dalla macchina, momento in cui il carabiniere che è sceso dalla macchina subito ha puntato a Davide e l'ha sparato. Poi, dopodiché, mi ha messo le manette a me, a terra, mi ha fermato. L'altro collega è scappato per andare dentro alla sala giochi, per far entrare tutti i ragazzi dentro. Tant'è vero che le prove evidenti, cioè una pistola che... una 92 che deve rimanere il bossolo a terra, non si è mai trovato questo bossolo, non si è mai... L'autopsia parla chiaro che il ragazzo è stato ammazzato a 1,5 metri nella balistica e nell'autopsia risulta che mio figlio è morto sul colpo. E la sfortuna vuole a questo carabiniere che mio figlio era una brava persona, era incensurato, era un ragazzo che giocava a calcio, non era mai stato fermato, mai aveva avuto problemi con la giustizia. Cioè, hai ammazzato solo un bambino che gli hai infranto dei sogni, che chissà quanti sogni aveva, punto. Nei giornali hanno detto perché non si è fermato all'ALT. Questo si hanno chiesto. Prima cosa, non c'era nessun posto di blocco, la prima cosa. E perché non si hanno chiesto perché il carabiniere che guidava ha speronato i ragazzi? Non si hanno chiesto perché a 1,5 metri, dopo avere una rotula scassata rotta, mio figlio dall'esame autopsia risulta, e questo l'ha ammazzato, l'ha freddato a terra. Forse il carabiniere non si sapeva che si era rotto la rotula. Ha ragione, perché il carabiniere mica aveva l'esame autopsia. Ma non si vede che è un ragazzo che non riesce ad alzarsi da terra? Non vedi che in faccia è un bambino di 16 anni? Cioè, tutte queste cose non gli sono figurate davanti. Ma che vedeva? Questo che mi chiedo lui, che vedeva? Il mostro? Vedeva Totò Riina, il mostro della mafia? Che vedeva? Mio figlio stava lì, stava sul motorino, cioè deve pagare. Mio figlio deve dire, cioè il codice penale, che dice che mio figlio ha fatto di così grave che doveva essere ammazzato da questo carabiniere? Ma questo carabiniere cosa si merita? E il magistrato cosa si è chiesto? Io Io vorrei chiedere io a coscienza di questo magistrato che tiene questo processo in mano di mio figlio, se se la passerà, capito, quella notte, quel giorno che finirà il processo e deve dare la sentenza. Gli vorrei stare 5 minuti nel ventre, nel corpo di questa dottoressa che farà questo processo, mi credi? Io gli vorrei entrare nella mente, nell'anima, innanzitutto nell'anima, e digli fai a coscienza, cioè condanna quest'uomo a coscienza e pensa che quel bambino a terra poteva essere tuo figlio e poi dai il giudizio. Invece io già so che non accadrà, già lo so, perché farei un insulto alla mia poca intelligenza, perché già se n'ho poca, però già so come andrà a finire questo processo, ma va bene così. Vorrei dirgli pensaci, che dovrebbe essere tuo figlio al posto di mio figlio, pensaci proprio su questa direzione, questo vorrei dirgli al giudice, vorrei parlare al giudice, vorrei dirgli proprio questo a coscienza, perché mio figlio non era uno in più, oppure uno dei tanti, e abbiamo fatto bene. No, tu hai ammazzato i sogni di un bambino di 16 anni, un ragazzo incensurato, un ragazzo per bene, non aveva il minimo, un ragazzo solare. Già mi diceva papà, se io diventerò meglio di Totti, tu camminerai nella Ferrari, mia mamma farà la regina e tutti gli amici miei che hanno bisogno gli aiuterò. Cioè, aveva un cuore così, non era uno di quelli così. Mi chiamo Flora, sono la mamma di Davide. Che ti devo dire? La cosa che mi sta dando fastidio in questa tragedia di mio figlio è che ci stanno pittando di nero, che non lo siamo. Cioè, io con mio figlio, è un ragazzino come tutti i ragazzi che gli piaceva vivere e giocare. Il ricordo di più e che mi manca è sul campo, quando andava a giocare, che io lo accompagnavo dappertutto, perché lui era bravo e il suo desiderio era proprio di diventare un calciatore. E mi manca tutto e di tutto di mio figlio, di tutti i minuti che trascorrevamo insieme a casa, le litigate. Lui era, sì, i ragazzi lo chiamavano Robin Hood, perché lui era per i deboli. Lui difendeva tutti i ragazzini deboli, chi li insultava, le femminucce, le sue amiche. Mio figlio aveva un cuore molto grande, era buono, però era anche sveglio, non era anche, diciamo, era sveglio nel modo di fare. Mi manca da litigare con sua sorella, con la bimba che abbiamo in casa, perché mia figlia vive con me. E lui con la nipotina era giocherellone, giocava, litigava con Aurora. E mi fa male che la bambina sta male perché vive con noi. E Davide gli manca anche a lei. Mi manca di quando era piccolo. Che lui, cioè, diceva sempre che mi amava, che ero la sua regina. Mi ricordo che mi diceva sempre, ti devo fare la regina. La regina. Mi ha fatto fare una bella regina. No, lui, i ricordi belli che ti ho detto è quando era piccolo, il calcio. Che lui giocava, che aveva 5 anni, e io lo accompagnavo e lo veniva a prendere, e col mister, che lui era proprio piccolino, che lui diceva, mamma, vado con mister papaccia a giocare, che lui doveva, cioè, diceva che diventava un grande giocatore. I ricordi belli erano i suoi baci che mi dava in bocca, questi erano i ricordi più, che mi prendeva in braccio, mi faceva girare, e poi io all'improvviso perdevo l'equilibrio e lui mi manteneva per non farmi cadere, per dietro veniva e mi manteneva, perché era giocherellone, era un ragazzino, gli piaceva vivere. Era un bravo ragazzo. È inutile che dicano delinquente, camorrista, perché noi queste persone non abbiamo mai avuto niente a che fare. Anzi, mio figlio ha desiderato molte cose che io purtroppo non gliele ho potute dare. E questa cosa mi fa stare male, perché io lo volevo accontentare di tutto quello che ho potuto. E io di tutto quello che potevo gliel'ho dato. Pure se mi doveva litigare con mio marito perché lui diceva che io lo viziava. Che lui lavorava per darmi questi soldi e stavamo sempre a litigare. Perché io non pensavo di comprarmi almeno... Facevo pure a meno di fumare per dargli qualcosa a lui. E il giorno prima che è successa questa tragedia, lui il giorno dopo mi disse che doveva andare, che mi disse mi devo fare il tattoo, mamma, mi devo fare il tatuaggio. Mi disse pure la frase che si riferiva a me, però io questa frase non me la ricordo, sto chiedendo a parecchie persone perché si riferiva proprio a me. Sempre il fatto della regina, tutte queste cose che erano dedicate a me, questa frase, questo è... Quella sera lì, insomma, prima che accadesse, lui è venuto a casa. Il padre è partito, lui è venuto e ha detto, mamma, prima che papà se ne va, digli se passa da me. Cioè, se il padre poteva passare dove lui stava, su un campetto, dove stava con gli amici, si chiama il cantiere, dove si gioca a pallone, dove c'è il campo di pallone, e lui disse, io sto sul cantiere a giocare a pallone, digli a papà se prima di partire passa per dietro dove sto giocando. Vabbè, dissi io. Poi mia figlia che sta in casa disse, glielo dico io a papà, quando che prima che se ne va passa dietro al cantiere. Così Davide è venuto a pranzare, cioè ha cenato, però lui stava triste, non ha mangiato. Prima mi chiese il purè e una fetta d'arrosto, e io ci ho fatto sta fetta d'arrosto. è venuta alle 8 a mangiare e non ha mangiato. Io dissi: ma ti ho fatto il purè e l'arrosto, ma perché non hai mangiato? Ti sei mangiato qualche schifezza in giro? Lui disse: no, vabbè. Se n'è andato verso le 9:30, alle 10 è uscito, se n'è andato fuori al pub, che qui fuori c'è il pub, che è un ragazzo che ci abbiamo cresciuto insieme, a una mia amica. E poi lui è venuto verso le 11:30 con Enzo, il ragazzo, e Salvatore, i due ragazzi dell'accaduto che stavano insieme sul motorino. Si è venuto a mettere un giubbino e io dissi: vieni presto, tuo padre non ci sta. E lui disse: bello, bello, dormo con te, preparami il pigiama. E io ci ho preparato il pigiama, l'ho messo al posto del padre che io lo aspettavo. E lui prima che uscì disse: ma papà non è venuto. E disse mia figlia, disse: non è venuto perché mi sono dimenticato di dirglielo che passasse di là. E si è venuto a mettere questo giubbino e se n'è andato. Dopo un po', verso l'1:30, le due, una bussata, che io stavo lì per lì per spogliarmi, mi stavo per mettere a letto, una bussata di macchina, pi pi pi, una signora: signora, Davide sta sotto a un posto di blocco. Io disse alla ragazza: ma aspetta, cioè, di darmi il tempo di mettermi una cosa addosso. E mi sono vestita, ho preso i documenti miei e i suoi e sono corsa. Quando sono corsa sul posto ho trovato Salvatore con le manette a terra e mio figlio morto a terra. E ci stava la guardia vicino e io ci dicevo: ma che gli avete fatto? Che gli avete fatto? E nessuno mi rispondeva. Io mi sono inginocchiata vicino a mio figlio e lo chiamavo: Davide, Davide, dicevo: Davide, Davide. E non mi ha risposto. Però io ho capito subito che era morto. Poi nel frattempo non ho capito niente più. Sono corse tante persone, mi hanno preso, mi hanno portato all'ospedale. Poi è venuto il 118, un'autoambulanza l'ha preso da terra. Però io nel frattempo stavo sotto shock e non ho avuto quella cosa di dire: ma è morto. L'hanno alzato e l'hanno portato all'ospedale. Io sono andato all'ospedale e tutti quanti dicevano: è morto, ma io già l'ero visto a terra che era morto. Poi è successo che tutte le persone nel quartiere hanno fatto a botte con la polizia e i carabinieri. Io, cioè, non ho capito niente più e sono stata sotto shock. Questa invece è Lucia. Quella mattina lì, dopo tanti anni, per la prima volta andavo in vacanza con mia figlia Angela, con i suoi due bambini. Mi hanno convinto tanto: mamma, andiamo, vieni in vacanza, tanto Paolo deve lavorare, Paolo, mio marito. Tu vieni con noi, che vieni con i bambini, così almeno mi dai una mano, che mi voglio... Vabbè, dico: andiamo via, ok. Pino lo sapeva che io andavo via, lui era stato da me due giorni prima, ho detto: guarda che vado via. Siccome che io di nome lo chiamavo Pirla, no? Lui veniva, lo chiamavo Pirla, dicevo: Pirla, vado via. E anche adesso quando mi arrabbio lo chiamo così. E allora quella mattina lì partiamo alle 5:30. Viene a prendermi mia figlia da Brebbia, saliamo in macchina, andiamo via, stiamo in autostrada alle verso le 7:30, 8:15, adesso mezz'ora più, mezz'ora meno. Pioveva che Dio la mandava in autostrada, ma l'acqua che veniva giù, ma l'acqua. Gli dico a mia figlia: fermiamoci in un casello, in un coso, che facciamo colazione, perché ho detto: guarda quanta acqua che viene giù. Arriva la telefonata di mia sorella Mara: Luci, dove sei? Come dove sono? Dico: sono a Giurio, sono partita, sto andando a Senigallia. Luci, ma guarda che mi hanno telefonato dall'ospedale di Varese, hanno ricoverato Pino, hanno portato lì Pino. Gli faccio: ma come hanno portato Pino? A fare che cosa? Dice, hanno detto che l'hanno preso per strada ubriaco, hanno detto che ha distrutto un bar, ha fatto un casino, l'hanno portato all'ospedale, adesso lo stiamo andando con Carmela, lo stiamo andando a vedere cosa è successo, perché hanno chiamato. E io dico: andate subito, vai a vedere. E dice: Luci, guarda che hanno detto che gli vogliono fare un TSO, lo vogliono mettere in psichiatria. Cosa? Dico: in psichiatria. Ma non ci pensare proprio, vallo subito a prendere adesso e portalo a casa tua, a casa mia. Io chiamo subito mio marito, Paolo, alle 8 e qualcosa, dico: Paolo, dove sei? Fa: dove sto? Sto in ditta, Luci. Dico: senti, vai all'ospedale, vai a vedere cosa ha combinato Pino. Vagli a dire che quando torno lo accoppo. Queste sono le parole che ho detto. Andiamo, nel frattempo le mie sorelle vanno in ospedale, alle 9:30 ci tenevamo in contatto, no? Allora gli dico: siete arrivate? Perché nel frattempo io ero molto agitata, mi ero super agitata. Dico: siete arrivate? Sì, dice, però non lo troviamo, non ci dicono dov'è. Adesso hanno detto che l'hanno portato in psichiatria, stiamo andando su. Intanto noi eravamo ripartire per andare a Senigallia. Il momento che arriviamo a Senigallia, che stiamo strada facendo, mi chiama mia sorella, erano le 9:30, 10:15, mi dice: Luci, siamo qui davanti, ce l'abbiamo davanti, ma tu devi vedere come Russa fa. E qua tirato su, sta dormendo, sembra un mese, sembra una vita che non dorme, Russa da morire. E io gli dico, vabbè, ma come sta? Come, cioè, come dire, sveglialo. Dice no, i dottori non vogliono. Hanno detto di ritornare oggi pomeriggio alle 3 che ci fanno parlare. Possiamo parlare come vogliamo perché l'hanno sedato. Allora gli ho detto, vabbè, Mara, appena si sveglia portala a casa, no? Passano 10:30. Io poi nel frattempo avevo chiamato i miei figli. Andatevi a prendere lo zio, dico, andatevi a prendere zio Pino con mio marito, portatelo a casa, non lasciatelo in psichiatria, perché io sapendo che Pino era un po' che guai la psichiatria, cioè, perché per noi proprio il nome psichiatria, per problemi che noi abbiamo vissuto da bambini, per una zia che stava poco bene, noi la psichiatria era proprio un tabù. Gli dico va bene, alle 11:10 mi telefona mio figlio Alessandro, eravamo al casello, proprio al casello, io arrivavo al casello, mia figlia, vabbè, siamo arrivati al casello, mio figlio Alessandro fa pronto, mamma, oh, mamma dove sei? E gli faccio Ale, ma dove vuoi che sia? Siamo al casello, mamma, hai sentito? Che io dico, ma ho sentito cosa? No, perché io poi ho il linguaggio un po' così con i miei figli. Dice, mamma, hai sentito zio? Zio Pino è morto. E io, sì, è morto. Ubriaco come te, gli ho risposto. Mamma, zio Pino è morto. Sì, gli ho detto, ho capito, è morto. Ubriaco come te. Gliel'ho detto 3 volte, davanti al casello, 3 volte. Mio figlio mi riattacca il telefono, mi riattacca, e io faccio a mia figlia, ma guarda ste teste di cazzo, ma si può fare degli scherzi così, li faccio, ma questi sono fuori di melone tutti quanti, proprio così, questa è la pura verità. Prendo il telefono, chiamo Mara e Pino, mi fa, Luci, Pino è morto. Cioè, ma cosa stai dicendo? Luci, Pino è morto, Pino è morto. Ho dato un urlo, ma un urlo è sceso. Tu pensa che quello del casello, vedendomi così, che in macchina impazzivo proprio, gli fa a mia figlia, scusi, scusi, dice scusi, non diceva altro, non capiva più. E lei, mamma, e mi prendeva mia figlia, no, mamma, e io, Pino è morto. Quello del casello ci ha fatto girare, ci ha fatto tornare indietro, ci ha fatto, mi ricordo ancora che ha spostato i panettoni che dividevano l'autostrada, ci ha fatto tornare indietro, alle, siamo partiti alle 11:30 da Senigallia al casello, alle 3. 3:15, alle 4:15 stavamo nell'obitorio di Varese. Ecco come ho saputo di Giuseppe. Da mio figlio, sì, ubriaco come te, 3 volte. Perché anche lui beveva ogni tanto e beve, capito? Beh, arriviamo, io arrivo, arriviamo con mia figlia, tutto il tragitto, io non ci credevo. Continuavo a telefonare a tutti quanti, avrò fatto non so quante telefonate, ho chiamato il mio amico ispettore di polizia, poliziotto, chiamato il maresciallo, non lo so, chiamavo tutti quelli importanti per me. E siamo arrivati lì, caspita, arriva mio genero, prende i bambini, arrivano i miei figli, mio marito, non mi ricordo perché c'avevo un casino di gente, entriamo, io entro, vedo mio fratello sul letto con sti capelli tutti arruffati, sta barba lunga, perché la barba lui l'aveva lunga e doveva andare a fare, sai, i tatuaggi a Milano, i tattoo li chiamano, e dovevano andarsi a fare sta cosa dei tatuaggi, lui e l'Alberto, quel sabato là, che gli ho fatto pirla, sì, gli faccio, basta che non ti fai vedere in giro da me. E devi capire che quando è morto Giuseppe, vabbè, insomma, quando sono arrivato nell'obitorio ho trovato così, Giuseppe. Io il primo momento non l'ho riconosciuto, ho detto questo non è mio fratello, ho rifiutato che era lui, perché veramente era riconoscibile, se tu vedi che hai visto le foto che è veramente irriconoscibile, io non riuscivo a riconoscere Giuseppe. A un certo punto tutti quanti hanno cominciato a dire guarda che insieme a lui c'era l'amico Alberto, li hanno fermati, li hanno portati in caserma, tac, improvvisamente si è messo dinanzi a me, cioè è finita tutta la sofferenza, io ho finito di soffrire, si è messo davanti a me un velo, sai come quando ti metti proprio uno scudo. Allora dico a tutti fuori, dico a miei figli, controllate la porta, no? Però mi avvicino per accarezzare mio fratello, volevo stare da sola, però dentro c'era anche mio marito, mia sorella, e comincio a accarezzarlo, lo vado a toccare qua, sulla nuca, capito? Proprio qui, da questa parte, e poi qui, e gli faccio oh, gli parlavo, Giuseppe lo chiamavo, cosa ti è successo? Cosa ti hanno fatto? Dimmi. E lo tocco, una botta qua, è proprio una gnocca, e vedo sul naso, e lo tocco, lo toccavo, gli facevo proprio così e facevo ma cos'hai qua? Cosa c'è? E qui c'era proprio una bruciatura di sigaretta, si vedeva. Sai quando prendi un mozzicone, fai zzz, che frigge, fa una cosa, io lo toccavo e vado per scoprire qui la mano, una gnocca così, proprio una botta, dico, ma cosa hai fatto? Dico, avevo la macchina fotografica, il cellulare, ho cominciato a fare le foto, l'ho spogliato tutto nudo, io, a mio fratello, dai suoi piedi alle gambe, tutte proprio, sembrava, sai, quando con un'ascia dai tac, tac, che fai i segni, no? Che taccheggi, ti prendi le botte, poi anche qui le ginocchia, proprio le, tutte le cose di sangue che si vedeva che erano battiture di qualcosa, no? E qui dico, vabbè, questi sono calci, sono cose, boh, e continuavo a dirmi, ma perché? Dicevano che era impazzito, batteva contro tutto, siccome che io come lui abbiamo, cioè se ci tagliamo, proprio la fobia del dolore, no? Però, e anch'io se mi taglio, mi tagliuzzo la mano, noi non siamo mica autolesionisti, come hanno detto, che lui si era autolesionato. Ho detto no, mio fratello non è il tipo da sbattersi la testa contro i muri, da sbattersi il naso contro qualcosa e poi sbatti la testa contro una parete, tu sbatti, com'è che sbatti? Sbatti così, e io l'ho provato in tutti i modi, io volevo provarlo in tutti i modi, se io sbatto, dico per terra, sbatto il naso, capito, non la fronte, qui quei tagli, le battiture che aveva sull'occhio e le ginocchia e le gambe, dice dava i pugni, ma a chi li dava? Io non riuscivo a capire questa cosa, e come tutti quei tagliuzzamenti, magari mi ritroverò a chiedergli scusa che è morto come dicono loro perché aveva il cuore malandato, ma noi non abbiamo mai saputo niente di questo cuore, tant'è vero che anche i medici hanno detto che poteva vivere, che aveva questa valvola valmitrale, questa disfunzione, ma quando mai? Perché io poi, sai, ho detto bene, è morto, però delle perizie dicono questo. Non siamo noi che lo diciamo. E così dopo di lì il posto di polizia non sapevano neanche che era morto. Siamo andati sempre per tramite di questo amico, no? Che vado lì e apro i suoi abiti, tutto quello che io avevo visto di sangue, nei suoi pantaloni, una marchia larga proprio dietro al retto, tanto di sangue, lunga così, e io 78 schizzi, ancora non lo sapevo perché io 78 schizzi di sangue l'ho saputo dopo, quando gliel'han fatta la perizia, che negli indumenti di Giuseppe che aveva, capito, una macchia larga di 16 centimetri e larga 4 centimetri e aveva 78 schizzi di sangue sulle scarpe, sui calzini, sui pantaloni, sulla giacca, sulla cintura, con su scritto sulla cintura tremenda voglia di vivere, altra beffa del destino, aveva la cintura dove c'era scritto tremenda voglia di vivere. Ma cosa devo dirti oltre a questo? Pensate che talmente barbone che era, che dicevano che era un barbone, che portava un pettine giallo sempre nel taschino per pettinarsi. Però nessuno mi ha saputo dire perché 78 di schizzi e non aveva gli slip. E lui non era uomo che andava senza gli slip, assolutamente. Sono sicuro al 100%, questo era Giuseppe. Poi siamo andati dall'ispettore di polizia, abbiamo incontrato l'avvocato Battaglia, il famoso avvocato che mi ha assistito per 18 mesi, poi siamo tornati in obitorio, una cosa, io dal giorno 14 fino al giorno 28 all'infuori dei 17 e 20 che hanno fatto l'autopsia a Pino, io ero tutti i giorni all'obitorio mattina e sera a vedere Giuseppe, e poi andavo in giro per le stazioni insieme agli amici per vedere gli amici barboni che lui aveva, chi lo conosceva proprio, perché sai, io sapevo tutto di Giuseppe, ma quando non stava a casa no, cioè ognuno può dirigere la sua vita come meglio crede, non interessa, penso che questa sia una cosa giusta. E che il giorno prima, il mezzogiorno o il sabato che era, il mezzogiorno del giorno prima, era andato all'Upim, era andato a comprare due o tre etti di Bologna panini, e se era andati a far fare per mangiarli lì all'Upim con i suoi amici vicino alla stazione, perché lui quando era in pausa tante volte andava lì in stazione perché se aveva gli amici, le amichette, o tornava a casa dall'Alberto, però spesso e volentieri a lui piaceva stare nelle stazioni, gli piaceva. Piaceva stare insieme agli amici, ne aveva tanti, tanti di loro. Tant'è vero che quando c'è stata, cioè il giorno che abbiamo fatto, cioè il giorno che l'abbiamo seppellito, il giorno dopo, la domenica, abbiamo fatto una manifestazione, un corteo, no? E i giornalisti, devo andarti a riprendere quegli articoli, l'hanno definito il corteo dei clochard, no? E c'era il questore, me la ricordo ancora, che aveva paura che si esaltassero, che facessero cose ai negozi. E io gli ho detto al questore di stare tranquilla, perché con me nessuno sarebbe andato fuori ronda, e così è stato. Chi esagerava ero io a tenerli fermi, e non ci sono stati botte, non ci sono state. Eravamo un centinaio di persone, ma si sono comportate tutti bene, ma è vero. Pochi cittadini varesini, eravamo più clochard, è vero, ubriaconi, me compresa, e io con loro. Io sono astemia, però io mi considero una di loro, è così. Io sto nella mia automobile. Sto fermo al semaforo rosso. Fuori c'è il negro che vuole pulirmi il vetro. Io quasi quasi scendo e gli do un calcio nelle palle. No, vabbè, no. No, scendo e gli do un euro e una pacca sulla spalla. Anzi, no, no, no. Al negro scendo e gli do un bel calcio nelle palle, perché io sono quello lì, dai, quello là. Ti ricordi quello? Dai, 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 quello là, quello lì. Dai, quello che poi se ne parla in televisione, andare sui giornali, io sono quello là. Sono, no, che a un certo punto, capito? Stiamo sull'autostrada, stiamo in auto sull'autostrada e arriva dalla radio, ci fanno sapere che è successo un mezzo casino all'autogrill, che probabilmente sarà una rapina, roba del genere, sai, sono cose che succedono, immigrati, negri, extracomunitari, roba del genere, vedrai. No, invece no, pare che sono tifosi, roba di tifosi. Insomma, fatto sta che stiamo proprio lì, lì davanti, lì all'autogrill, solo che cazzo stiamo dall'altra parte della strada, che poi l'autostrada è fatta così, che non è che dici parcheggi, ti fermi attraversi la strada, ci stanno mica le strisce pedonali, le zebre sull'autostrada. Fatto sta che vabbè, stiamo all'autogrill, però quello che sta dall'altra parte, no? Che dalla parte c'è sud, dall'altra c'è nord, dalla parte c'è est, dall'altra tu stai a ovest, cioè passi vicino alla storia, vaffanculo, e la storia sta dall'altra parte dell'autostrada. Fatto sta che io sono quello che scende con la pistola in mano. Non sono l'unico che è sceso con la pistola in mano, però questo è un altro discorso, non importa. Io sono quello che corre con la pistola in mano. A un certo punto, cazzo, in Italia è sempre pieno di lavori in corso, c'è un montarozzo, cioè come lo chiami, un cumulo di terra. Mai che finiscano un cazzo di lavoro, pure all'autogrill, con tutto quello che ci viene, capito, chiesto di pagare per gli autogrill, i pedaggi. Insomma, va bene, io sarò quello che corre con la pistola in mano sopra questo montarozzo, questo cumulo di terra. Io sarò quello che sparo col braccio dritto davanti a me. No, io ho sparato in aria, no, ho inciampato. Cazzo, fatto sta che, cioè, se c'è una cosa che ti insegnano a fare quando ti insegnano, capirei, proprio a sparare, cioè cazzate non ne fai mai, ok? E infatti io non faccio cazzate, io ho sparato dall'altra parte dell'autostrada, tutto è ripartito per bene, c'era un autobus, è ripartito il pullman, quello lì in macchina pure si è allontanato. Dico, meno male che non è successo niente, eh? Poi in realtà l'ho saputo anch'io che quello è morto, cazzo, cioè l'ho sentito in televisione la sera stessa, l'ho letto anche sul giornale, capito? Quello è finito pure sul giornale, col suo nome e cognome, che quello era un DJ peraltro, col cazzo che finiva sul giornale perché faceva il DJ. E sul giornale ci ha portato anche il mio di nome, che peraltro io ho pure un nome che è pure difficile da dimenticarsi. Sai quanto mi hanno preso in giro da ragazzino? Davvero, eh? Guarda che questi sono anche dei motivi, adesso non voglio diventare Freud, però dei motivi psicanalitici per cui uno alla fine indossa pure una divisa, impara a sparare, non lo so, vabbè, non importa, lascia stare. Come si dice? Scherzo coi fanti, lascia stare i santi. Ecco, oggi il santo è lui, il morto, il martire. Il fante sono io, prendetemi per il culo. Però in galera non ci vado. E lo sai perché? Perché la divisa non si processa. Io sto fermo nella mia automobile al semaforo rosso, fuori c'è il negro che vuole pulirmi il vetro. Io adesso scendo e gli do un calcio nelle palle. No, vabbè. No, gli do un euro e una pacca sulla spalla. No, invece no. Oggi gli do un bel calcio nelle palle. Perché io sono quello lì, dai, sono quello là. Te lo ricordi quello lì? Te lo ricordi? Che cazzo, veramente ci hanno detto adesso in città succederà un finimondo, proprio un finimondo, sta cazzo di città tutta salita e discesa, sembra Napoli ma peggio di Napoli, guarda, la città che puzza, dice che devono assaltare la zona rossa, ma che cazzo assaltate, ma statevene fuori, c'è il mare, c'è, vaffanculo, che non mi piace niente questa città, che si mangiano quella pappetta, quella fatta col basilico, quella là che a me quella pappetta mi pare una cosa, capito, per i ragazzini, lo chiamano sugo, ci fanno la pasta, ma che cazzo di sugo è che neanche la cuoci? Vabbè, sarà che io sono calabrese, a me piace il piccante. Dice che ci tirano addosso gli aranci, capito? Con le lamette dentro. Dice che ci tirano pure i manifestanti, questi quattro deficienti, i coglioni. Dice che ci tirano il sangue infettato, capito? Dice che c'hanno le Molotov, che poi apro e chiudo parentesi. In quella cazzo di scuola, se le Molotov non le portavamo noi, col cazzo che ce le trovavamo. Manifestanti coglioni, li vai a vedere, li vai, capito? Tutti rivoluzionari, tutti i manifestanti anarchici, così poi vai a vedere la torta vegana. Ma vaffanculo. Non importa. Servivano le Molotov, ce l'abbiamo portate. Se no, non si trova. È come quando torni a casa e dici il frigo è vuoto. Coglione, se non ci metti niente dentro, non ci trovi niente. Vabbè, fatto sta che a un certo punto, come lo chiami, il gippone, il defender, fatto sta che rimaniamo incastrati in un cassonetto. Io non sono quello che guido, sono quello accanto al guidatore, sono il passeggero, come lo chiami in italiano. Fatto sta che a un certo punto, vabbè, ci sta uno in mezzo alla strada con l'estintore in mano, che dico io, dove cazzo l'hai trovato l'estintore? Dico, ma chi sei, Eta Beta, che giri con l'estintore in tasca? Io sono quello con la pistola in mano, sono quello che... Mi dispiace che l'ho ammazzato, va bene? Ma come si dice nei film western? Quando l'uomo col fucile incontra l'uomo con la pistola è un uomo morto. Però se sei capace fai il cambio, no? Cioè, il fucile del film con la pistola mia e la pistola del film con l'estintore di quello. Quando l'uomo con la pistola incontra l'uomo con l'estintore è un uomo morto. Capito? Capite che funziona uguale? Che poi quello manco era un uomo, era un ragazzo. Però funziona lo stesso. È passato un sacco di tempo, eh? Poi... mi hanno anche chiamato a parlare, sai, negli incontri, nei convegni. Mi hanno detto pure buttati in politica, io però non la faccio la politica perché mi pare una cosa sporca, io sono una persona per bene. Ho imparato anche a parlare, eh? Ma senti come parlo, eh? Una volta veramente era veramente vergognoso, adesso ho imparato a parlare. Mi portano ai convegni tipo, che ne so, insieme a quello che è stato al Grande Fratello, a quello che è stato su Marte, sulla Luna. Però la commissione d'inchiesta quella non si deve fare. E lo sai perché? Perché la divisa non si processa. Io sto fermo nella mia automobile al semaforo rosso, fuori c'è il negro che vuole pulirmi il vetro, io adesso scendo e gli do un calcio nelle palle. No, vabbè, no, gli do un euro e una pacca sulla spalla. No, invece gli do un bel calcio nelle palle. Lo sai perché? Perché io sono quell'altro lì, dai, sono quello là, dai, ti ricordi? No, che eravamo in quattro poliziotti. Oh cazzo, quel ragazzo è morto, 18 anni c'aveva, oh, è venuto fuori che doveva prendere la patente, ma con la patente c'aveva, cazzo. Veramente, manca a dire, sai, siamo la polizia, ti abbiamo fermato, ti abbiamo preso la patente, manca la patente, diceva quello lì, un ragazzino, siamo stati in galera, sì, merda, noi sì, 4 mesi e 6 mesi, capito? Prendili 4 a caso, non chiedergli neanche il nome, prendili pure al buio, non sai neanche se sono uomini, donne, quello che sono, prendili 4 a caso, fagli ammazzare un 18enne e vedrai quando cazzo escono dalla galera, vedrai. Oppure no, io sono quell'altro, sono quello lì, sono un americano, quello lì che ha sparato a quell'italiano, quello dei servizi segreti, quello che ha liberato la giornalista lì comunista, ti ricordi quello là? Che tu dici, cazzo, ma anche quello lì dei servizi segreti è una divisa. Sì, però c'è divisa e divisa, vedi? C'è la divisa americana che è un'altra cosa rispetto alla divisa degli altri paesi, prima cosa. E seconda cosa, quello lì dei servizi segreti, se ti ricordi dalle fotografie del giornale, io non l'ho mai visto in divisa, sempre in giacca e cravatta con quei baffetti del cazzo. Oppure no, io sono quell'altro, sono quello che faceva il cowboy al Cermis. Ti ricordi il Cermis? Abbiamo tirati giù un tot con la funivia, mica siamo andati in galera. No, oppure no, io sono quell'altro, sono quello dei bombardamenti umanitari. No, sono quello della bomba atomica, tieni. Ma tanto lo sai che alla fine la divisa non si processa. E comunque te ne dimentichi. E questa è una grande cosa. No? Certo, quella volta lì, di quello lì, dello stadio, del laziale, del DJ, quando hanno ammazzato quello lì, ci ha messo un po' a dimenticartela quella cosa, eh? Ci ha messo un po'. Perché quel giorno c'è stato un bel casino. I laziali, i tifosi, hanno assaltato le caserme. Cazzo, guarda, in questo paese. Capito? La rivoluzione la fanno i laziali. E la settimana dopo, te lo sei ricordato la settimana dopo? Certo, e lo sai perché? Perché è saltato il campionato italiano. Come hai passato la giornata senza il tuo campionato di calcio? Giornata di merda, eh? È vero o no? Che hai fatto? Sei andata al cinema? E cazzo, al cinema non si fuma più. Oppure in pizzeria, manco in pizzeria si fuma più, è un po' che non andavi in pizzeria e al cinema, eh? Allora che hai fatto? La pizza nel cartone, una stecca di sigarette, YouPorn, è vero o no? È passata la giornata. La settimana dopo, te lo sei ricordato di quello che è morto sull'autostrada? Sì che te lo sei ricordato, perché c'era la partita ma c'era pure un cazzo di minuto di silenzio. Che tu dici, quanto cazzo devo aspettare prima di vedere la partita? E dai, che è sto minuto di silenzio? Dai, tottico, 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 e leva sto minuto. Ce n'è tanta di gente che muore sull'autostrada al sabato sera. Questo è morto domenica mattina, chi se ne frega, è morto in ritardo. Mi fai vedere questa cazzo di partita? E poi finalmente te lo sei dimenticato. Ma se te lo ricordi, casomai, contestualmente devi ricordarti che comunque sia, la divisa non si processa. Vedi, io sto fermo al semaforo rosso. Fuori c'è il negro che vuole pulirmi il vetro. Io scendo e gli do un calcio nelle palle, anzi no. No, no, gli do un euro e una pacca sulla spalla. Non serve dare sempre calci nelle palle, lo sai perché? Perché il mondo non si divide tra buoni e cattivi, dove i buoni sono quelli che danno l'euro e i cattivi sono quelli dei calci nelle palle. No, questa è una cattiva interpretazione, ideologica. Il mondo si divide così. C'è un'automobile e quello è il mondo. Chi sta dentro decide se dare euro o calci. Chi sta fuori non decide un cazzo e torna a casa con l'euro in tasca o con le palle rotte. Ed è per questo motivo e soltanto per questo che non serve essere sempre violenti. Basta un calcio nelle palle una volta ogni tanto, così, tanto per farti capire come funziona, tanto per ricordarti come va il mondo. Cari compagni, care compagne, grazie, grazie. Io vi ringrazio, care compagne, cari compagni. Lo so. Grazie. Ringrazio. E siamo tanti. La serata, il pomeriggio. Continua sull'altro palco. Grazie tante.
Allora ancora un applauso per Ascanio Celestini, con cui ci scusiamo, personalmente io mi scuso per aver fatto che sia partita l'arena prima, ma devo dirvi questa cosa, quest'anno sempre in crescita rispetto agli altri anni sono arrivate una quintalata di richieste per poter suonare in questo festival e purtroppo e per fortuna cerchiamo di dare spazio un po' a tutti, quindi ci scusiamo davvero, io ringrazio ancora Ascanio, ancora un applauso per favore. Adesso in arena, ricominciano i concerti, questa sera ci saranno i Modena, City Ramblers, ci sarà Mezzosangue, Teresa De Sio e tanti altri ancora, per cui potete andare direttamente in arena, passare a prendervi una birra e mangiare qualche prelibatezza. Ricordo a tutti ancora un attimo l'importante appuntamento di domani, la gita al cantiere, che partiremo tutti insieme con le nostre parole d'ordine di questo festival, del Festival Alta Felicità, e porteremo direttamente il festival in Clarea a vedere il cantiere, così per renderci conto insieme del grande spreco di questa bruttissima grande opera.